Grazie Mauro. Alleluia. È per me una gioia di essere qui, dico questo non per retorica o circostanza, perché conosco Mauro dagli anni 70, quando eravamo ancora fricchettoni. E lui vedo che gli è rimasto un po' di quegli anni 70. Gloria a Dio, ma abbiamo in comune qualcosa di più di una moda passeggera, abbiamo in comune Gesù, vero? Anche con tanti di voi. Siamo qui con la tenda a Porticello, e pochi giorni abbiamo ricevuto di permesso, ma di grande benedizione, intensità. Infatti volevo portare pure mia figlia Jemima, ma era collassata dalla stanchezza stamattina per l'intensità della missione, del lavoro dei giovani. E soprattutto dell'evangelizzazione, una grande opportunità resa ancora più urgente dall'epoca non facile che stiamo attraversando in Italia, in Europa, vero? Di smarrimento, crisi di valori, profonda incertezza, bisogno di spiritualità autentica. Ecco, questo è un tempo in cui la Chiesa deve raccogliere la sfida del presente secolo per annunciare un Vangelo non banale, superficiale, ma veramente potente a trasformare le coscienze, a riformare le persone in profondità. Sì, saremo fino a giovedì, le riunioni le facciamo un po' alle 8:30, iniziamo un po' tardino, che la gente arriva alle 9:15, vero? E niente, poi Dio volendo saremo anche a Trapani, vero? Una città dove manchiamo da tanti anni. Certo, ritornando nella zona qui di Palermo, Bagheria in particolare, Porticello, mi sono accorto, ho percepito come tanti credenti vivono un momento di difficoltà, ma a dire difficoltà è dir poco. Ho visto anche cari fratelli che conoscevo da anni in affanno, alcuni smarriti, altri non vanno più in chiesa, si sono allontanati per le circostanze più diverse, ma anche per la pressione forte di questo tempo specifico. E mi sono interrogato per quale motivo persone che hanno incontrato Gesù e hanno sperimentato il suo amore scivolano in una posizione marginale, vivendo un cristianesimo altalenante e discontinuo. Abbiamo un monito nella lettera agli Ebrei, leggerò solo il versetto 3, capitolo 12, dove siamo invitati a considerare colui che sopportò una tale opposizione, pressione da parte del male, dei peccatori, dice, affinché non vi stanchiate e veniate meno. La possibilità di stancarsi e quindi, perdendo energie motivazionali, restare ai margini, restare indietro è una realtà concreta, è un'opzione che può capitare a ognuno di noi. Certo, è anche pericoloso, ci dice il libro del Deuteronomio, capitolo 25, versetto 17 e 18. Succede questo quando ci stanchiamo, quando sperimentiamo un tempo di esaurimento spirituale che per me è più temibile di quello materiale. Dice: ricordati di quello che ti fece Amalek lungo il cammino, quando uscisti dall'Egitto, ti venne incontro per la via attaccando alle spalle tutti i deboli che venivano per ultimi quando tu eri stanco e sfinito. Quando ci viene detto ricordati, significa che deve essere un riferimento costantemente presente nel nostro orizzonte spirituale. restare indietro, soccombere alla stanchezza usurante, ci espone non solo all'oppressione del male onnipresente, ma a veri e propri attacchi. Sappiamo che il leone ruggente va attorno e va ad attaccare magari quelle gazzelle, quelle zebre, quelli gnu, vero, che rimangono indietro, un po' isolati dal branco, vero, quando trascuriamo la comune radunanza, come dice la scrittura, vero, e falliamo nel nutrirci in maniera adeguata di quella parola energizzante, capace di darci non solo forza, ma di farci sviluppare muscoli spirituali nel servizio del Signore. Noi dovremo fare una scelta realistica e soprattutto ribadita giorno dopo giorno, con intensità, spirito, anima e corpo. Mi viene in mente, io vengo dalla Valsugana, una zona di monti e di valli sullo sfondo le Dolomiti, e in certe vallate, quando andavo in montagna e facevo wow, ritornava l'eco amplificato da tutte le valli circostanze. E penso quanto importante è in queste vallate interiori della nostra anima e del nostro spirito, dove abbiamo pronunciato il sì a Gesù e dove a fine mese altri pronunceranno il loro sì scendendo alle acque battesimali, che ci sia come un rimbombo amplificato che non dura 3 o 6 mesi, ma va crescendo sempre di più, spirito, anima e corpo. Ci deve essere questa determinazione crescente e anche compensativa della crescita della pressione esterna. Io ogni tanto faccio immersioni subacquee e so quanto importante è imparare a compensare, perché più scendi e più aumenta la pressione dell'acqua, vero? E tu devi saper compensare spingendo l'aria, ecco qua, nei timpani, nel diaframma, vero? Ed è così anche spiritualmente. Non puoi restare lo stesso di ieri. Ci deve essere una crescita, ecco, di questo vigore spirituale dentro di te. D'altronde, se consideriamo le parole di Paolo nella lettera ai Filippesi, nel capitolo 3, lui ci propone quasi uno stile di vita nel protendersi in avanti. Suo obiettivo è la meta della statura perfetta di Cristo Gesù, la sublimità del conoscere, del tendere incessantemente verso di Lui. Io lo so che il cristianesimo è un'utopia per certi versi, nel senso che ci invita alla trascendenza, a quella perfezione non tanto materiale ma di cuore, nella ricerca del Signore. E lo so che a volte la quotidianità porta dentro di noi quella difficoltà a conciliare, ecco, l'utopia cristiana con la vita di tutti i giorni, e questo a volte ci crea delle difficoltà, delle vere e proprie crisi, vero? Ciò nonostante, al di là delle tue esperienze positive o negative, continua a protenderti in avanti. Paolo aggiunge: io mi dimentico del passato. Lui sapeva come scaricare le zavorre che a volte impediscono, vero, alla mongolfiera, all'aliante, di librarsi verso i luoghi celesti, la nostra vera posizione, la nostra vera identità e cittadinanza. Però capisco anche che a volte la nostra comprensione del cristianesimo è condizionata da modelli di riferimento, magari che ci tiriamo dietro non come le zavorre, ma da formazione ecclesiastica nel nostro passato. E a volte abbiamo percepito il seguire Cristo come uno sforzo, un dovere che dobbiamo portare avanti per essere dei buoni cristiani, vero? Stringendo i denti, vero? Qualche volta sbuffando. Non è così, vero? Il Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 4, ci dà un'indicazione suggestiva. È una preghiera, vero? Dove dice: attirami dietro a te e noi correremo, ti seguiremo correndo, vero? Certo, lì è descritto l'amore nella sua fase più intensa e travolgente, l'innamoramento tra lo sposo e la sposa. Ma è proprio questo che ci aiuterà a entrare in quell'orbita di attrazione irresistibile, perché abbiamo spostato, focalizzato la nostra attenzione su Gesù, colui che è il più bello d'infra mille. Certo, l'innamoramento terreno, ci dicono gli studiosi, vero Alberoni che ha studiato lo stato nascente, l'innamoramento, dura 12, nei casi migliori 18 mesi, poi sfuma quell'effetto alone che trasfigura la persona che amiamo. L'amore dovrebbe poi maturare in una relazione di autenticità, però a volte siamo immaturi, vero? E di conseguenza non vediamo più il nostro partner trasfigurato dall'effetto alone, come quando eravamo fidanzati, innamorati. Poi vivendoci insieme, ecco che cominciamo realisticamente a vederlo nei pregi e nei molti difetti. E questo a volte porta a una difficoltà relazionale, ma non è così con Gesù, perché più ti avvicini a Lui e più diventa meraviglioso, è grande, è perfetto. E la relazione con Lui dovrebbe continuare a crescere. C'è stato un tempo in cui, dice la lettera di Giuda, eravamo come condizione di peccato, delle meteore, lui descrive così il peccatore. Vagavamo senza meta, negli spazi siderali, vero? Senza una direzione, ma un giorno siamo passati troppo vicino al sole di giustizia e non abbiamo più potuto sottrarci all'attrazione gravitazionale di questo astro che ci ha catturato, vero? Ed è proprio questo, l'aver realizzato la presenza di Dio rende anche difficile allontanarsi da Lui. Se lo abbiamo veramente conosciuto, è anche difficile sostituirlo. E nei momenti iniziali viviamo una profonda gratitudine, un trasporto anche emozionale, anche nel sentimento così intenso e così meraviglioso, vedere un'anima nuova che sperimenta l'amore di Dio. Però a volte col passare degli anni e coi tempi in cui realizziamo maturità, prosperità, successo e tante altre mete, grazie alla benedizione del Signore, siamo anche avvertiti dalla Scrittura del rischio possibile di adagiarci. Siamo anche avvertiti della possibilità, vero, di perdere quella freschezza relazionale che è così importante. E Israele sperimentò, dopo essere entrato nella terra dove scorreva latte e miele nello scorrere della generazione, ecco il degradarsi della fonte di acqua viva in una cisterna screpolata. Quindi sperimentare quel movimento fluido della guida da parte della colonna di fuoco in una religiosità ritualistica, vero? Il tempo del deserto era un tempo mitico nei secoli successivi e spesso profeti come Isaia, Geremia, ma anche Osea, ecco, parlavano della bellezza di quei momenti iniziali in cui conoscevano Dio, pur sperimentando fallimenti, sconfitte, momenti in cui Israele veniva meno. Ma era meraviglioso per loro camminare dietro la nuvola scintillante, sperimentare la gloria di Dio, vero? E Osea in particolare, vi leggo una scrittura, nel capitolo 2, versetto 14, ci dice qual era il desiderio di Dio. Ecco, io ti attirerò e ti condurrò nel deserto per parlare al tuo cuore. Là ti darò le vigne e la valle di Acor come porta di speranza. E tu canterai come ai giorni della tua giovinezza, quando uscisti dall'Egitto. E in quel giorno, dice l'Eterno, tu mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio Baal. Ecco, qui abbiamo un'indicazione importante di ristoramento. Dio desidera riportarci in quella condizione di essenzialità nel rapporto personale con Lui, sfrondando tutti gli altri aspetti, a volte compensativi, sostitutivi, vero? Come può essere una relazione formale, fredda, di tipo teologico, dottrinale o rituale, che a volte prende il posto di quel momento di intensità attraverso lo spirito, vero? E dice: non mi chiamerai più mio Baal, che letteralmente significa signore, vero? Ma mi chiamerai marito mio. Questa indicazione sta a mostrarci che il desiderio di Dio è che andiamo oltre la formalità dell'etichetta signore o altro, ma possiamo recuperare, ripristinare l'intimità raffigurata dalla relazione proprio marito, moglie, sposo, sposa. Io credo che una delle ragioni per cui si viene meno è la perdita dell'intimità con Dio. È questa perdita di contatto che ci fa subentrare nella formalità religiosa, ci fa anche perdere la fiducia in Dio, che diventa una sovrastruttura, ma non ci fa più battere il cuore come ai tempi dell'innamoramento. Ma il ripristino dell'innamoramento, dell'intimità, ecco che ci porta ad andare oltre la valle di Acor, che significa appunto desolazione, valle di desolazione, dove a volte ci impantaniamo e non riusciamo più andare né avanti né indietro, ma quella valle diventa porta di speranza. Nell'intimità recuperiamo la fiducia, la consapevolezza del suo amore, la freschezza della sua presenza. Proprio nel mezzo della valle della desolazione riacquistiamo la speranza per un nuovo inizio, per cominciare ancora una volta. C'è anche un'altra ragione, cari fratelli e sorelle, per cui si viene meno. Io ho fatto anche un'analisi una volta per una tesi di laurea che ho messo in un libro, Le possibilità di un risveglio in Italia, per valutare le ragioni della defezione, dell'allontanamento nelle chiese evangeliche pentecostali in generale. Perché sapete che a volte nel nostro trionfalismo, soprattutto noi evangelisti, è facile nelle lettere di notizie dare i numeri, vero, di quelli che hanno fatto professione, hanno alzato la mano, sono convertiti, ci sono i seminari sulla crescita della Chiesa, ma dopo tanti anni, vi parlo onestamente dal mio cuore, dopo aver cercato di importare ogni tipo di strategia di crescita che funziona in Corea, in Colombia, in Sud America, vero? Ancora in Italia siamo meno dello 0,7%, anche se onestamente ci sono crescite a livello locale limitate, ma non abbiamo ancora la forza per un impatto a livello nazionale. C'è una seconda ragione per cui c'è tanta defezione all'interno del corpo di Cristo e si viene meno. Io sono rimasto turbato anni fa, apprendendo una notizia che riguarda noi missionari. Il 90% dei missionari fuori nazione, oltre mare, in zone non facili, certo, torna indietro, torna a casa, viene meno, toglie mano dalla situazione entro i primi 5 anni di servizio e di impegno. E sono persone qualificate, molti di questi hanno fatto le scuole bibliche, vengono veramente da ministeri proprio che camminano col Signore. E mi sono chiesto la ragione per cui i missionari, persone forti, preparate, tornano indietro. E ho scoperto che non è per le malattie tropicali, non è per l'ostilità dei nativi e la persecuzione degli islamici e tante altre situazioni che potremmo immaginarci, le difficoltà ad adattarsi al cibo e problemi di salute. Il vero problema per cui si torna indietro è l'incapacità di andare d'accordo con i propri collaboratori, colleghi, difficoltà e conflitti relazionali che si deteriorano e diventano insanabili. Dovrebbe farci riflettere questo. E ci fa anche riflettere l'immagine che Paolo usa nella lettera agli Efesini, descrivendo la Chiesa come un corpo, il corpo umano, ben congiunto, muscoli, tendini, ossa, attraverso le giunture, che sono veramente degli snodi meravigliosi e così importanti per l'accrescimento, il servizio, il lavoro di tutto il corpo. Però quanto importanti siano le giunture, te ne accorgi quando hai un po' di artrosi. A volte io mi si blocca il dito qui al mattino quando cerco di legarmi la cintura e mi accorgo che non funziona più tanto bene per l'umidità che abbiamo preso con la tenda in giro, chissà quale altra ragione. E così succede a volte le ginocchia, il gomito, la spalla. Ecco che lo snodo che dovrebbe fluire armonicamente per la presenza di quello che si chiama liquido sinoviale, ecco che si consuma la cartilagine e le ossa fanno attrito e dolori fortissimi, e si usurano. Succede la stessa cosa nel corpo di Cristo. Abbiamo difficoltà ad andare avanti insieme perché ci manca un po' di quell'olio, non tanto sinoviale, ma spirituale. Ci manca lo Spirito Santo nella sua modalità ed espressione di compassione, di amore, di capacità di esprimere tolleranza, accoglienza della diversità. E invece di cooperare come siamo chiamati, continuiamo a competere come nel mondo esterno, a volte per l'incapacità di riconoscere nell'altro quella diversità irriducibile, rispetto a noi, e noi vorremmo ridurre l'altro a una fotocopia di noi stessi per andare d'accordo, per funzionare insieme, Quell'olio dello Spirito Santo ti consentirà di vedere gli altri fratelli e sorelle non con ostilità, con competizione, percependoli a volte come una minaccia per la loro diversità. Dice Matteo 9:35 che Gesù vedeva le folle che lo seguivano, non li vedeva come persone sporche, ignoranti, degradate, piene di difetti, a volte spinte da desiderio di riempirsi la pancia, lo seguivano per interesse, chi lo sa quante motivazioni di queste c'erano. Ma dice la scrittura che lui li vedeva come pecore senza pastore, stanche, sfinite, disorientate, vedeva il loro bisogno, non il loro difetto. C'è anche un terzo motivo, è ultimo, ce ne sarebbero anche altri, ma mi fermerò qui, vero? Devo dirvi in verità che abbiamo difficoltà a seguire Gesù e facilmente veniamo meno perché manchiamo di quel carattere spirituale, quell'impronta profonda che avremmo dovuto ricevere camminando con Gesù, vero? E che avrebbe dovuto sorreggerci nei tempi di deserto e di difficoltà, vero? A volte privilegiamo il carisma invece del carattere, vero? E siamo così facilmente attirati dalle realizzazioni, dalle obiettivi, dalle specializzazioni, dai doni, che per carità sono dotazioni importanti. Ma prima di pensare all'arredamento, alla forma delle finestre, ai mobili, a quali quadri usare nel tuo appartamento, devi assicurarti, vero, che ci siano delle fondamenta solide per quando arriveranno gli tsunami, gli scuotimenti, vero? Ed è sempre Osea nel capitolo 13, versetto 3, che ci ricorda, vero, che a volte la nostra spiritualità è esposta al rischio della superficialità, vero, di essere come la rugiada del mattino, come le nuvole che al mattino, prima che si alzi il sole, sono così consistenti, ma poi scompaiono, e usa anche un altro termine, come la pula, vero? Ecco, come quelle bucce sottili, vero, che ci danno un'immagine di consistenza, ma a volte quello che manca è proprio la sostanza. E in questo non ci aiutano i tempi che stiamo vivendo. Viviamo nella civiltà dell'apparenza, nell'epoca in cui il virtuale sovrasta il reale. E se uno non è presente su Facebook col suo profilo continuamente aggiornato, è come se non esiste, se non pubblica subito gli eventi, le situazioni, le circostanze. Quindi facilmente in questa epoca, vero? Un'epoca nella quale mancano a volte proprio le radici profonde. Lo dice un collega di Mauro, abbastanza famoso in Italia, Vittorino Andreoli, ha scritto un libro, vero? L'uomo di vetro, riferendosi proprio alla fragilità dell'uomo attuale. Siamo di fronte quasi a una mutazione antropologica e abbiamo difficoltà a sopportare le pressioni, le contrarietà, i problemi. Subito, vero? Cadiamo in crisi. Le famiglie si dividono, si sfasciano. Quando vado in America sono impressionato, vero? Civiltà che è più avanti di noi di alcuni anni, vero? Vedendo come problematiche che una generazione fa erano assolutamente normali, adesso che stiamo andando incontro a quella che si chiama una medicalizzazione della vita, ogni piccolo sintomo diventa una malattia da curare. Un piccolo disagio adolescenziale diventa psicosi, e per ogni problema si deve ricorrere a una medicina, a una pillola. Se uno deve fare l'esame, deve prendere uno stimolante per essere brillante. Se uno deve avere un incontro romantico, un'altra pillola, possibilmente di colore blu, per evitare le defiance, come si dice. E tante altre situazioni del genere che ci rendono fragili, e abbiamo un avvertimento che anche la Chiesa negli ultimi tempi proprio è esposta. Paolo scrivendo a Timoteo, i tempi difficili, siccome aumenta la malvagità, la cattiveria, il rischio è anche di una religiosità, lui dice, che ha l'apparenza della pietas, della devozione, ma ha perso contatto con quella potenza interiore, vero? Vi voglio dire, fratelli e sorelle, che quello di cui abbiamo bisogno all'interno della Chiesa, delle nostre chiese, è quella potenza trasformante delle persone che possano essere genuinamente riformate, o come diceva Watchman Nee, genuinamente nate di nuovo. So che tante persone vengono per i motivi più disparati, si avvicinano nel bisogno alla Chiesa, ma non dobbiamo limitarci ad offrirgli un po' di consolazione o intrattenimento o aiuto superficiale. Papa Francesco nelle settimane scorse ha detto una cosa riguardo alla Chiesa che ho sentito pure dire da tanti pastori e che io stesso a volte ho detto. Lui diceva: la Chiesa è come un ospedale, pronto soccorso. Non si fanno discriminazioni se uno è gay e questo, quell'altro. Uno viene al pronto soccorso se ha la pelle bianca, se ha la pelle nera. No, uno gli dà l'aiuto di cui ha di bisogno, vero? Ma voglio dirti, la Chiesa è anche un ospedale, ma non solo un ospedale dove applichiamo un cerotto, vero? E poi la persona continua a fare la stessa strada. Noi lo vediamo bene nel nostro centro Pilgrim Parking a Quaglietta, dove Mauro è stato tante volte a insegnare, a predicare durante i convegni, le campagne. Ci sono tossicodipendenti che vengono, ma non perché vogliono cambiare, perché vogliono alleggerire la pressione del loro quartiere, di mamma e papà. Vengono lì, ecco, per togliersi dai guai qualche settimana e basta, vero? Ma non sono disposti a essere riformati, trasformati, cambiati in profondità, vero? C'è un'altra immagine che voglio proporti stamattina prima di chiudere, della Chiesa, che è anche, ma non solo, un ospedale. La troviamo in Genesi capitolo 15, dove Dio parla ad Abramo tramite una manifestazione divina, in termine teologico si chiama teofania, vero? E lo avverte profeticamente che il popolo di Israele, i suoi discendenti, per 4 secoli sarebbero stati nell'oppressione dell'Egitto, ma poi Dio stesso avrebbe operato e li avrebbe portati fuori dall'Egitto. Anzi, sarebbero usciti con oro e con argento, proprio perché gli egiziani avrebbero dato loro, quasi come una compensazione, questi beni, vero? E sarebbero andati verso la terra promessa. E mentre Dio gli diceva queste cose, quasi per suggellare la parola profetica, nell'ora più buia della notte, dopo che aveva aspettato tante ore, cadendo anche in un torpore di oppressione, vero? Ecco che arrivò questa teofania. Era una duplice teofania, una fiaccola e una fornace, dice la scrittura, un forno, era una fonderia, che camminando così, ecco che consumarono i sacrifici che Abramo aveva preparato. È questo. La Chiesa, fratelli e sorelle, per portar fuori dall'Egitto il popolo genuinamente, per trasformare i peccatori in figli di Dio, non deve limitarsi a mettere un cerottino o, per essere più accurati scritturalmente, Ezechiele 13 dice, un bel intonaco sul muro marcio, vero? Magari anche pitturato elegantemente, vero? Ma un intonaco che non regge nell'ora del tsunami, della tempesta. Quello che Dio vuole fare della Chiesa è una fornace dove le persone arrivano e vengono riformate, non soltanto consolate e intonacate, vengono messe dentro la fonderia per ricevere una nuova forma. Ed è proprio questo che ci dice la Scrittura, vero? In Esodo 38, versetto 8, che quei monili, magari con la testa di Anubi ed altro, che portarono fuori dall'Egitto idolatrici, contaminati ero. Divennero proprio l'oro e l'argento con i quali fu costruito il tabernacolo. Pensa un attimo alla conca d'argento che serviva per la purificazione dei sacerdoti, costruita con gli specchietti delle donne, simbolo magari di vanità o altro. Ma è questo quello che Dio fa: prende un peccatore incallito e lo riforma radicalmente, in profondità, per essere uno strumento nel servizio del Signore, per essere tempio di Dio. Non importa se eri un idolatra, un fornicatore in Egitto, l'importante è che incontri quel fuoco, perché senza quel fuoco, senza passare per la fornace, resteremo solo intonacati di un cristianesimo superficiale, ma privo di quella potenza e di quella forza spirituale. Fratelli e sorelle, che le nostre chiese possano veramente vegliare, come dice Levitico 6,13, su quel fuoco che Dio ci ha portato. Se io sono qui stasera dopo 38 anni dell'aver incontrato Gesù stamattina, scusate, è perché veramente ho sperimentato quel fuoco. Ha fuso la mia vita, mi ha riorientato, mi ha dato un'altra visione della realtà, altri obiettivi, e voglio portare alle persone quel fuoco, perché solo questo può genuinamente salvarne e farne strumenti per la gloria di Dio. Amen. Posso pregare un attimo per concludere, che questo fuoco viene nella tua vita? Voglio chiederti gentilmente di alzarti in piedi. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E quando parlo a una persona del Vangelo, so in quel momento di essere uno strumento dell'eternità. So che le mie parole possono canalizzare quel fuoco divino che scorre nella visione di Ezechiele dal trono dell'Antico dei Giorni e arriva fino all'estremità dell'universo. E so che questo fuoco può riformare in profondità l'essere umano, dandogli un'impronta totalmente nuova, riorientandolo. Non voglio limitarmi ad applicare un cerotto di consolazione superficiale, parziale, temporanea. Voglio vedere le persone cambiare in profondità, genuinamente. E se tu sei qui stamattina, è perché hai sperimentato la potenza di quel fuoco. Però ti prego, nel nome di Gesù, non perdere la freschezza, l'intimità, il contatto con Gesù. Perché la conseguenza di questo è che cercherai altre compensazioni. Ma ti avverto con le parole dell'Apostolo Giovanni: chi beve dell'acqua del mondo avrà sempre e comunque sete. È come l'acqua del mare: più ne bevi e più cresce la tua sete, generando inquietudine nel tuo cuore. Ma quando abbiamo gustato l'amore di Dio e la presenza di Gesù, veramente Lui ha rapito il nostro cuore. Abbiamo subito una fascinazione che ci impedisce di considerare tutto il resto, come diceva Paolo, appunto, le cose di quaggiù. Non riesco più a stimarle, mi sembra spazzatura. Ma ci sono alcuni qui stamattina che dovresti imparare a svalutare non soltanto ciò che potrebbe adescarti o sedurti, ma anche le difficoltà e i problemi che a volte rischiamo di ampliare semplicemente perché abbiamo perso quella fascinazione che viene da Gesù, quell'essere abbagliati dalla sua bellezza, dal suo amore, dalla sua fedeltà. Questo ti permetterà di svalutare, ridimensionare, relativizzare quegli ostacoli che ti turbano e ti tormentano. Sono assolutamente secondari. E quella tempesta che ti agita è solo una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché c'è Gesù e Lui è tutto. E vogliamo essere innamorati di Lui, ripristinare l'intimità. Ecco, la comunione con Lui. Non vogliamo essere innamorati delle benedizioni, degli oggetti, delle gratificazioni. Cosa penseresti della tua sposa o del tuo sposo che avrebbe interesse nella dote, nell'eredità, tu li porti e a te ti trascurasse? Vogliamo avere interesse in te, Signore Gesù. E io voglio pregare per te stamattina, se me lo permetti, affinché tu non ti stanchi. Se mai tornerò l'anno prossimo, spero di vederti qui, ma con una motivazione ancora più grande, più forte, con altri che magari hai portato al Signore. E non dovrò chiedere: dov'è Tony? Dov'è Marco? E il pastore, magari scuotendo la testa, dice: sai, è passato un momento di difficoltà. Voglio pregare per te che non rimani indietro, ma che puoi avere carattere forgiato nel mezzo delle difficoltà, del deserto, della tempesta, perché il tuo amore per Gesù è autentico, è genuino e non lo segui solo per i pani e per i pesci. E se tu vuoi dire: Vittorio, prega per me, per favore, che io recupero questa intimità, che il mio sia Dio non sia balbettante ma crescente come un eco che rimbomba e annulla tutte le altre voci per quanto suadenti. Voglio pregare per te affinché affluisca l'olio celeste e tu non devi cadere nell'usura relazionale, negli attriti, ma che puoi avere una maturità capace di abbracciare anche le persone difficili e dire: io sono qui nella Chiesa quando va bene e quando va male, potete contare su di me. Voglio pregare per te che vivi con questo fuoco dentro di te e diventi un portatore non di chiacchiere teologiche, ma del fuoco celeste. Solo alza la tua mano un momento, chiederò a Dio di farti grazie. Alleluia. Sono tante mani e non poteva essere diverso. Io alzo pure la mia e voglio dire: Signore, non possiamo fare la tua opera con le nostre abilità umane, perché cadremo nello scoraggiamento. E a volte la dicotomia fra ciò che predichiamo e ciò che viviamo diventa lacerante ed è facile cadere nello scoraggiamento, perdere l'entusiasmo iniziale, ritrovarci ad arrancare con fatica, non riuscendo a tenere il passo, restando indietro, esposti agli attacchi del leone ruggente. Ma oggi, Signore, ti prego di toccare con la grazia tua ognuno dei miei cari fratelli e sorelle, ognuno di noi, a cominciare dai più vecchi, perché noi più avanti negli anni siamo i più esposti, Signore, all'usura, alla stanchezza, allo scoraggiamento, e non vogliamo limitarci a una religiosità, Signore, astratta, magari perfetta da un punto di vista dell'ortodossia dottrinale, rituale, ma stanca nella relazione, ripristina l'intimità, la gioia di spendere qualche momento insieme a te, senza altri interessi che sentire e godere della tua presenza. Signore, rilascia l'olio celeste, che possa diventare colirio, che possa modificare la nostra percezione gli uni degli altri. A volte, Signore, Abbiamo impresse quelle immagini distruttive dei nostri fratelli e sorelle per gli errori che hanno commesso, le parole che hanno detto, e non riusciamo più a vederli in maniera diversa e ci siamo tirati indietro. Padre, cambia questa visione della realtà, trasfigurala, Signore. Metti l'olio all'interno di questa chiesa per fluire, Signore, affinché ognuno possa avere il suo ruolo, la sua funzione, non marginale, ma decisiva, Signore. E nel nome di Gesù accendi un fuoco che nessun vento potrà mai spegnere, il fuoco dello Spirito Santo. Continua a riformarci parallelamente al mondo nel quale viviamo. Signore, calibra, plasma la nostra vita affinché sia uno strumento, un'arma, una spada affilata a doppio taglio, veramente per distruggere le potenze delle tenebre e liberare le persone intorno a noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. E ognuno dice, diamo un grande applauso a Gesù. Grazie, Signore. Suggella questa indicazione e facci sentire questa intimità, faccela recuperare. E se qualcuno si trova nella valle di Acor, impantanato nella desolazione, che ci sia una porta di speranza, un nuovo inizio che si apre proprio per lui. Dio vi benedica. Amen.